Vi ringraziamo per l'accoglienza.
Vi ringraziamo comunque dell'opportunità che ci avete dato, perché dover parlare a pochi o a tanti ci ha fatto un po' il tempo, e se non ci perdiamo mai, per pensare e rivisitare la presenza della Trinità nella nostra vita. Noi non abbiamo granché di eccezionale da presentarvi come uomini, possiamo solo dirvi che è Dio che è eccezionale nelle nostre vite, nelle nostre e dei nostri tre ragazzi e bambini, e nelle vostre. È vero che non siamo proprio nella normalità, non siamo proprio quello che si dice nello standard di famiglie standard, e per dirvi questo ho in mente un'immagine che ho vissuto con Serena, la nostra figlia più grande. Stavamo andando all'Eucaristia in un giorno di carnevale. Serena era sulla carrozzina allora, perché aveva fatto l'allungamento delle arti inferiori, e in braccio aveva Vittorio, e abbiamo suscitato un po' di sguardi, e Serena ci dice: ma che cos'hanno da osservarci tutti? E non so che rispondere, se non dire forse non siamo proprio nella norma, non siamo in quello che è una normalità. Da dove iniziare a raccontarvi la vostra storia? Forse da questo.
Tu hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. Erano scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati quando ancora non esisteva uno. La nostra storia è nata all'interno della nostra parrocchia, nel nostro gruppo giovani. All'oratorio come animatori in una crescita guidata dai salesiani e con la presenza anche delle suore giuseppine.
In particolare Sorrenza.
Crescita che ci ha aiutato molto in molte forme, dal gruppo giovani, alla direzione spirituale della coppia e ahimè una nostalgia per la nostra incapacità di conciliare i tempi che la vita del quotidiano ci mette di fronte. Siamo sposati da 22 anni e abbiamo provato a immaginare il nostro progetto di vita comune che prevedeva il desiderio già di aprirci 22 anni fa alle esperienze di adozione e di affidamento. Ahimè, all'epoca la parola affidamento non avevo ancora tanto idea di che cosa significava, l'ho poi scoperto un po' con il tempo. Avevamo prescelto per il nostro matrimonio un canto particolare, Io vorrei.
Che dice così: io vorrei sentire sulla mia pelle i problemi tuoi.
Io vorrei portare sulle mie spalle i pesi tuoi, vorrei abbracciare il tuo orizzonte, vedere il mondo con gli occhi tuoi.
Io vorrei essere uno con i tuoi pensieri, io vorrei essere uno con i tuoi desideri.
Io vorrei essere uno col tuo pianto, uno col tuo canto, perché nella mia vita prima di me ho messo te.
Questo poteva essere un po' il nostro programma di vita, dentro il lavoro di uno di noi, dentro l'attività in parrocchia e nella diocesi di Pinerolo, sempre sull'animo, sulla animazione giovanile e in oratorio. Poi sono arrivate quattro gravidanze, quattro bimbi, tutti nati troppo presto: Andrea Junior, Valerio, Noemi e Virginia, tra il 1996 e il 2002. A febbraio 2000 nasce Noemi, ha solo 4 mesi di gestazione, e dopo di questo decidiamo di andare a Santiago in bicicletta. Io che in bicicletta andavo appena appena a prendere il pane. Una grande esperienza di coppia. Anche il microfono decide di non funzionare più, pensando alle salite della pianura della Spagna, che non è pianeggiante ma solo mediamente, perché fa così. È un conto è andare così, un conto è andare così. Quindi sicuramente quando io pedalavo Andrea era fermo, quando Andrea pedalava io ero ferma. Insomma, una grande esperienza di coppia. Dopo ogni nascita, la mia situazione di inadeguatezza, di dolore, di sofferenza in qualche modo peggioravano. E arriviamo alla pedalata con le spalle dei lamenti, ma anche con le spalle le lacrime, i silenzi e le chiusure, soprattutto mie, a tutto e a tutti. E Andrea, sempre lì, accanto, ad aspettare qualcosa.
Basta la mia grazia, la mia potenza, si manifesta in tutta la sua forza proprio quando uno è debole. È per questo che io mi vanto volentieri della mia debolezza, perché la potenza di Cristo agisca in me. Senza la presenza dei nostri figli e della nostra storia così debole e complicata, piena di dubbi, fuori dai disegni e così difficili da digerire e da comprendere, non penso che saremmo mai riusciti ad aprirci a tutto quello che sarebbe venuto dopo. Iniziamo nel 2002 un percorso di adozione. Nel 2000 un percorso di adozione decidiamo per l'adozione nazionale. Quella internazionale per noi ha suscitato delle criticità, due in particolare. Uno, l'aspetto economico in senso stretto, e la convinzione che la cifra necessaria per un'adozione, se in mano a delle persone come le congregazioni del Suor Giuseppina in Brasile, per esempio, farebbe la differenza per molti bambini e non solo per uno solo. Depositiamo la domanda. I servizi sociali ci presentano una peculiarità che potrebbe però non essere favorevole all'assegnazione del bambino. Dichiariamo di utilizzare un controllo delle gravidanze naturali e questo potrebbe far pensare a una decisione non esclusiva circa l'adozione. Passano 3 anni e la domanda di adozione scade. Ci troviamo a pensare al senso stretto del nostro essere famiglia e di come potrebbe essere il nostro futuro.
In quell'estate, pensa ripensa, sfoglia risfoglia, ci capita un appello su una rivista cattolica. Una bimba di alcuni mesi, affetta da anismo condroplasico, aspetta una famiglia. Decidiamo di rispondere. Ma a questa nostra idea vi riporto alcune riflessioni fatte dalle persone che erano vicine a noi. Non è necessario che vi sentiate in dovere di colmare il senso di colpa verso i vostri bambini non nati. Ma siete veramente matti? Avete pensato al futuro? Ma servono tanti soldi? Come farete per il lavoro? L'anismo controplasico significa, in pochissime parole, una persona di bassa statura.
Davide e Vittorio invece hanno storie molto diverse tra loro e in comune hanno il loro ingresso nella nostra famiglia. Davide, dopo circa 8 anni in cui Serena era con noi, ci siamo lasciati portare dalla riflessione che un'altra adozione, classificata come particolare, poteva essere nuovamente presa in considerazione per la nostra famiglia. La provvidenza, si sa, dispone poi secondo i piani del Signore. Quando tutti gli indizi lasciavano pensare che ci avrebbe rovinato un neonato down, quindi il percorso interno di formazione, un investimento emotivo, arriva la proposta in realtà del Tribunale di accogliere Davide, un bimbetto di 3 anni con un grave ritardo psicomotorio, che si presenta a noi diffidente, ispido, con la paura di essere toccato, che camminava appena, aveva paura di passare sotto un qualsiasi campanile. Il nostro coraggio e la nostra pazienza ha vacillato più volte. Tutt'oggi a volte ci chiediamo se siamo in grado di continuare a infondere forza e coraggio ai nostri figli. E Vittorio? Beh, come si suol dire, la provvidenza non si può dire di no. Mi viene in mente un piccolo aneddoto capitato oggi proprio nel refettorio. Mi hanno chiesto dove avevamo trovato Vittorio. In realtà la storia è un po' diversa, è Vittorio che ha trovato noi. E qui la fiducia e la provvidenza, dicevo, dispongono un po' di quello che è il progetto di Dio. Immaginate la scena. Circa 2 anni fa suona il telefono di Cristina e risponde: buongiorno. Dall'altra parte: buongiorno, sono un giudice del Tribunale di Milano. Abbiamo il vostro numero su una lista di famiglie che si sono rese disponibili per delle adozioni speciali. Abbiamo un neonato di 2 mesi con una sindrome di Down e stiamo cercando una famiglia per l'eventuale abbinamento. Se volete venire per un colloquio. Cristina mi telefona dopo qualche minuto, io ero a Torino a lavorare, mi metto a ridere, pensavo fosse uno scherzo. In realtà questo scherzo dopo 6 mesi diventa un cioccolatino riccio di 6 kg che viene a casa nostra in una calda giornata del mese di luglio.
Se dunque Dio rende così belli i fiori dei campi che oggi ci sono e il giorno dopo vengono bruciati. A maggior ragione procurerà un vestito a voi, gente di poca fede. E siamo a quota 3. La fiducia della provvidenza e l'abbandono rispetto alla nostra famiglia c'è, ma non è sempre così semplice, non è sempre così scontato come dirlo magari qua di fronte a voi. Ogni giorno è una danza che si muove nel trovare nuovi equilibri e nuova disponibilità a quel progetto che noi spesso non conosciamo.
I genitori che da che mondo è mondo cercano di preoccuparsi per il futuro della famiglia e per il futuro dei figli, hanno dei sogni, hanno delle aspettative e noi non facciamo eccezioni. Allora passiamo dalla difficoltà del constatare che alcune cose normali ai nostri figli richiedono dei tempi un po' diversi. Sapere che Serena forse parteciperà ad una gara di corsa o una gara in bicicletta, ma avrà i suoi tempi. A breve sarà operata per gli allungamenti delle braccia e forse non potrà partecipare al giubileo dei ragazzi. Constatare con sofferenza che Davide non ha ancora imparato a gestire la rabbia. Sperimentare che Vitto in 2 anni i progressi ne ha fatti tantissimi, ma questi progressi gli altri bambini li fanno in metà tempo. Dover rinunciare a un sogno, a un futuro scontato per almeno 2 dei nostri figli, cioè pensare che cresceranno, sì, studieranno, troveranno, ma magari saranno sempre in famiglia e avremo dei nipoti. Boh, è un modo un po' diverso di vedere il futuro. E poi c'è la preoccupazione per la nostra salute, da quale noi, i nostri figli dipendono da noi non solo ora, ma con molta probabilità per tutto il tempo della loro vita, della nostra vita. Pensare che gli asini passano anche per noi. L'unico modo per sopravvivere a questi pensieri, per non farci sopraffare, pensiamo che sia il mettere il futuro nelle mani di Dio, così come è stato il passato. E che comunque le certezze che già ci sono il dono di Dio ed è Lui che noi riponiamo la nostra fiducia.
Qualche volta pensare al tempo necessario per le varie visite mediche, al tempo per le prenotazioni, al tempo per trovare per ciascuno di loro in modo diverso gli stimoli per la crescita, ci fanno fare altre rinunce. Rinunce qualche volta frivole, la parrucchiera per me per esempio, o il cinema, o la lettura. Per quasi 2 anni dall'arrivo di Davide non è stato possibile considerare di stare un giorno fuori di casa completamente. E ora dovremo trovare nuovi tempi, nuove risorse, nuove flessibilità rispetto all'intervento di Serena. E così per un po' di tempo forse non potremo più partecipare agli incontri dei missionari della Consolata, che in questo momento erano un po' il nostro punto di ricarica, di ristoro. L'anno scorso sono stata particolarmente fortunata perché riuscivo quasi quotidianamente a partecipare all'Eucaristia per una questione di orari. Quest'anno questo non è più possibile e bisogna trovare altre soluzioni, altre flessibilità.
State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Questa è infatti la volontà di Dio in Gesù Cristo verso di voi.
Il nostro direttore spirituale, che è da un po' tempo che non vediamo, ci diceva che nelle comunità è più facile trovare il ritmo di preghiera, perché ci si alza al mattino, quello si fa. Invece per i laici è tutta un'avventura, è un modo di nuovo nuovo. Ogni volta che c'è un cambiamento bisogna trovare un nuovo modo di pregare. E quindi allora è l'invito a essere incessantemente in preghiera, avere il cuore rivolto a questa dimensione, alla dimensione che la volontà del mattino, i denti non lavati, il latte che versa, la colazione che non funziona, i borbottini siano un modo che ci deve chiamare a questo essere con il cuore incessantemente in preghiera.
Perché dove sono 2 o 3 riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Noi ci auguriamo di riuscire sempre ad invocare l'amore di Dio nella nostra casa, anche se disordinata. Confusa, parliamo tutti insieme. Per la volta si urla da una stanza all'altra. Brontoliamo, facciamo troppe cose e magari non sempre quelle essenziali. Grazie per la vostra accoglienza.